raccontarmi un po' che cosa è successo in questi 2 anni, in particolare nel primo periodo, come sono state gestite le cose nella struttura sanitaria in cui tu lavori o lavoravi, e poi ci sarai tu stessa a dircelo, e tutte le contraddizioni che hai visto e che hai vissuto proprio in prima persona.
Vabbè, infermiera in una casa di riposo, quindi magari una realtà un po' più piccola e più mirata rispetto a quello che può essere un grande ospedale. Comunque, con gli anziani, la nostra struttura, è una filiale, piccolina. Praticamente, in sede era iniziato, c'erano stati alcuni casi, noi ci stavamo un po' preoccupando, avevamo iniziato a parlare con la nostra responsabile per attuare dei progetti, però non c'erano mai cose concrete. Io voglio ricordare diciamo, la prima linea guida arrivata dalla Task Force era che nel caso ci fosse stato un positivo, un malato dalla Covid-19, si doveva sedare. Questa è stata la prima, diciamo, indicazione. E
E
già questo
che
a me
periodo era più o meno l'inizio dei
febbraio, marzo 2020.
movimenti?
Marzo 2020. Comunque, il caso nella mia realtà è successo ad aprile, per tutta una serie di coincidenze strane, di turni cambiati, perché a me hanno fatto fare 2 pomeriggi nel mese di aprile, i 2 giorni ultimi di aprile, e non dovevano essere i miei turni. E me li hanno cambiati addirittura senza chiederlo. Ho detto neanche fosse stato un disegno, perché in quel pomeriggio è partita l'emergenza. Praticamente ci siamo trovati sta signora, con sta febbre altissima. E la mia responsabile, diciamo, non voglio sembrare presuntuosa, comunque è entrata in panico. Alla fine io ho detto no, qua bisogna solo isolarla, tirarla via dagli altri. Cioè, sembra brutto da dire, però bisognava allontanarla da quelli che ipoteticamente erano sani. Insomma, quei giorni lì sono stati concitati, mi sono resa disponibile, come volontaria, quindi aperta, praticamente abbiamo portato la signora in una sala di ricreazione, no? Dove di solito si fanno video così. E quel lato della casa di riposo è stato chiuso con le porte tagliafuoco. Quindi era veramente come fosse un'altra unità, un altro totalmente separato dal resto della residenza, insomma. E così io e un'altra infermiera volontariamente. 12 ore erano di base, poi in realtà 12 ore non lo sono state, erano molto, ma molto di più. Comunque, io e la mia collega volontariamente ci alternavamo nei giorni, tipo, non so, lunedì, martedì, mercoledì, io, per esempio, e lei giovedì, venerdì e sabato, e così l'abbiamo fatto per 15 giorni. E la notte è gestita dagli operatori, da un OS. In questo modo qua, molto tra virgolette crudele, nel senso nei nostri riguardi, perché una volta vestiti non mangiavi, non bevevi e non potevi andare in bagno. Ma questo dà, diciamo, un'istruzione che veniva dagli anni della scuola.
Sì.
Già, nessuno ci aveva insegnato né a vestirsi né a svestirci. Io mi ero documentata, guarda, faccio anche il nome, presso lo Spallanzani, e mi ero guardata un paio di video per imparare bene a come fare, perché è difficilissimo.
Per vestirti intendi indossare tutti i
Certo.
dispositivi di protezione. Quindi, una volta indossati quelli, tu non potevi nemmeno più andare a fare la pipì.
No, non si poteva più. Comunque, questi giorni qua, facciamo un conto, 10 giorni intensivi, e 3 persone abbiamo avuto noi contagiate. Quindi quel focolaio è nato e lo abbiamo anche fermato. Di quelle nostre 3 residenti, 2 signore e 1 signore, purtroppo il signore è morto. Quando è partita l'emergenza, fatalità, la mia responsabile si è ammalata. Non c'era presente il medico, in quanto essendoci casi numerosi in sede, tutti erano concentrati a salvare la sede, che poi anche lì sono stati fatti disastri. la sede non è stata salvata, anzi, scelte sbagliatissime, e c'è stata una marea di gente che si è ammalata anche tra gli operatori, tra i responsabili. Le dico che è arrivata allora una casa di riposo di 6 piani, in questo caso parlo della sede, e l'unica che alla fine è rimasta, hanno fatto un operatore di animazione, è diventata la responsabile di tutta la struttura, perché gli altri erano tutti a casa ammalati, capito?
Sì,
oltre
sì.
Agli ospiti e ai residenti ammalati. Comunque, tornando alla mia, noi dal 10, facciamo il 15 di maggio, siamo rimasti indenni fino a gennaio del 2021.
Ok, quindi scusami, c'è stato anche un intervento, diciamo, di tipo farmacologico per gestire quel focolaio iniziale? Perché mi incuriosisce questa cosa che sia stata usata la sedazione.
La prima linea era la sedazione. Uh-huh. Seconda linea, quando invece è partita sta linea guida, l'avevano detto se fossero stati positivi sedazione. I nostri medici, non il mio medico, insomma, medico della struttura, non ha dato questa indicazione, e noi davamo ossigeno e a qualcuno è stata fatta anche la calciparina. Uh-huh. Una a tutti. Comunque, di questi 3 ammalati, sa qual è stata la cosa? Che sono stati presi e trasportati, cioè da noi sono rimasti qui pochi giorni e trasportati poi nelle residenze Covid. Cioè qui hanno adibito una casa di riposo nuova di zecca come struttura che riceveva tutti i malati Covid.
Mm-hmm, okay. Sì.
Quindi per fare in modo che, per salvaguardare, diciamo, le varie case di riposo. Diciamo che la prima ondata, appunto, ce la siamo gestite in completa solitudine, io e la mia collega abbiamo deciso noi cosa, proprio tutto in autonomia, tanto la cappa non c'era nessuno. E poi appunto questi 3 residenti risultati positivi sono stati trasferiti in questa residenza per il Covid. Io avevo l'idea che queste residenze Covid fosse, come dire, la clinica privata, non so, del San Pancrazio, cioè me lo immaginavo strutture con medici ultra competenti e infermieri ultra competenti per affrontare la cosa del Covid, quando in realtà poi invece ho avuto come una doccia fredda, che in realtà erano praticamente dei parcheggi. Questa è la parte più orrenda. Allora, quando è partito il secondo focolaio, che è partito in quanto hanno deciso di far entrare una persona che era stata dimessa da questa struttura Covid, fatalità, aveva necessità sanitarie, quindi non poteva più tornare a residenza, questo signore, dimesso con doppio tampone negativo, la sera stessa del suo accesso è stato dato in più modi, è stato detto ha sintomi, questo ha la febbre, questo non ci hanno badato perché hanno detto che è stato già dimesso dal Covid, quindi il Covid l'ha passato con 2 tamponi negativi, in realtà lui il Covid ce l'aveva ancora. Quindi lì è partita la bomba, lì è stata veramente una bomba, le dico che lì se ne sono ammalati 40, in quel caso sono stati curati sì, ma è stata così, praticamente i primi malati sono stati trasferiti in questa famosa struttura che le dicevo
sì,
prima,
sì,
adibita al Covid. Poi quando hanno iniziato a essere troppi, non è che è immensa quella struttura, posto non ne aveva più, quindi si è deciso di aprire un nucleo Covid, insomma lì nella filiale, però non l'hanno attuato come l'avevamo attuato all'inizio, cioè in aprile. L'hanno fatto lì uno dei reparti, perché la mia struttura è come dire a ferro di cavallo, diciamo, no? Allora, un lato e l'altro sono 2 reparti. E il ferro e la base del ferro di cavallo è il corridoio che collega i 2 reparti, più o meno per farle capire come può essere fatta.
Sì, sì.
E così è il piano terra e così è il piano di sopra. Quindi hanno iniziato a spostare gente a destra a manca. Nel senso, se avevo la signora Maria positiva, dal tampone, la signora Anna, che era la sua compagna di stanza, cos'è che hanno fatto? Me l'hanno pigliata e me l'hanno portata giù da basso, dove non avevo nessuno malato. Insomma, facendo così, hanno impestato tutto. Certo. Hanno impestato tutto. Ho contestato tante cose, esempio zona svestizione, cosa vuol dire? Io entro in turno, ho una zona pulita dove vado a mettermi il sovracamice, la cuffia, la maschera, la visiera, tutto quello che serve, guanti, per poi entrare nella zona Covid. E poi prima di uscire dalla zona Covid io dovrei avere un'altra zona dove posso svestirmi in modo corretto, che è la cosa più difficile, svestirsi, perché non ti devi contagiare, ed è, quindi bisogna saperlo fare bene. Le dirò che alle mie colleghe che ho istruito, dicevo fate finta di avere avuto una pioggia di diarrea e quindi vi dovete togliere la roba senza sporcarvi di diarrea. Era l'unica maniera per far capire loro l'attenzione che dovevano porre nel svestirsi. Una zona per vestirsi prima di entrare sarebbe stato normale, e una zona dove svestirsi, dove potersi lavare la faccia, il collo, perché ti dovresti lavare le parti, diciamo, esterne, perché una volta che togli il sovracamice e tutto, hai queste parti esterne, quindi te le lavi bene e poi te ne esci, ti disinfetti le scarpe prima di uscire, i tappeti con la candeggina, tutte queste storie qua.
Voi questi dispositivi di protezione li avete avuti da subito? Perché io so di ospedali, anche qua vicino a dove abito io, in cui per esempio le infermiere si sono trovate con l'apertura da un giorno all'altro di un reparto Covid, dove loro sono state mandate e non avevano nemmeno le mascherine, neanche i guanti, nulla.
Tanti di noi si sono comprate le mascherine, hanno fatto scorta, perché arrivavi in turno e non ce n'erano, o perché si erano dimenticate di mettere, o perché non ce n'erano proprio. E anzi, le dirò che il periodo da aprile 2020, gennaio 2021, che noi siamo stati indenni, c'erano pure arrivate le Swiffer, quelle bianche, che io mi ricordo di un medico genovese che da pronto soccorso che diceva cioè ci state pigliando per i fondelli, insomma, infatti in effettivo non servivano a nulla, cioè con le mascherine o roba difettata, sì, o anche roba che sapeva da petrolio. Io mi ricordo che mettevi su delle mascherine, avevano un odore orrendo, ti partivano di quei mal di testa, però le FFP2 hanno fatto, cioè sono arrivate con molta difficoltà. Le ho spiegato vestizione e svestizione. La Task Force e la capa delle cape, che per me è una emerita capra, no? La capa delle cape, e teoricamente su ordine della Task Force della provincia. Quindi io immagino la Task Force ci siano medici, possano esserci psicologi, infermieri, ma comunque ci sono anche medici. La zona vestizione e la zona svestizione, ok, l'ha messa nella stessa stanza separata da un separé. Io le ho fatto un po' sto preambolo per farle capire. Quando io nell'aprile mi sono ingegnata con la mia collega, ma non, un po' di fantasia e un po' di con la cultura, informandosi così, eravamo stessi, io che lei, preparate, anche psicologicamente preparate la cosa, mentre la stragrande maggioranza era nel panico, io mi ero inventata, perché quando si andava in sala operatoria, mi ricordo, ci avevamo i tappeti ai miei tempi, io poi tanti anni che non sono in sala operatoria, però da allieva avevo lavorato anche, avevo fatto il tirocinio anche in sala operatoria, quindi c'erano i tappeti e quei tappeti servivano per pulire le suole delle scarpe. Allora mi ero inventata e mettevo giù gli asciugamani con la candeggina da disinfettare, perché qua si disinfettava tutto, ma via che le scarpe. Dalla Task Force, che non serve a nulla, mi è stato detto. Quando abbiamo avuto, e le parlo sempre di aprile, qui tre casi famosi, allora avevamo due donne e un signore, allora le due donne messe nella sala rossa dove si vedevano i film, il signore messo nella sala della musica dove c'è il pianoforte, i compagni di stanza messi una al bar, che aveva la chiusura, la porta a vetri, e altri due nella sala da pranzo, lontanissimi uno dall'altro, ma erano cioè sospetti, diciamo, non ammalati, ma io li assistevo. Io li assistevo, quindi cos'è che facevo? Quando entravo in turno andavo prima da loro, quindi ero pulita. E dopo andavo a assistere chi era, e assistere intendo sia dall'igiene, dar da mangiare, dar da bere, posizionare, ero da sola, solo nell'igiene, nella mezz'ora, ora facciamo dell'igiene, veniva affiancata dall'operatore che aveva fatto la notte. Quindi io arrivavo quell'attimo prima, lui andava via quell'attimo, ci accavallavamo e ci aiutavamo in quello, capito? Poi per la giornata rimanevo da sola. Allora mi ingegnavo quando dalla zona sporca, diciamo, dalle persone che sapevo che erano malate, dovevo andare ad assistere i sospetti, mi mettevo un ennesimo sovraccamice. Ma quel sovraccamice poi lo riappoggiavo su un appendino in modo rovescio, in modo tale che io quando lo indossavo non andavo mai a toccare la parte dritta, diciamo, non andavo a contaminare la parte che poi sarebbe andata a contatto con il signore o la signora di turno. Mi hanno contestato anche questo, però le dico che quei tre, nessuno dei tre si è ammalato. Cioè, voglio dire, assistevo sia io che la mia collega, li assistevamo tutti e sei, però i tre malati erano malati, ok, ma i tre sani sono rimasti sani, tra cui uno di 100 anni. Tante cosette anche di logica sono sempre state contestate, opposte. Io con la mia capa, quando poi è rientrata, avevo da che dire, ho sempre avuto da che dire, ma non perché ero polemica, perché ci facevano cose assurde. Esempio, il triage per entrare al lavoro. Puntualmente tutte le mattine bisognava dichiarare questo. Io l'ho fatto per una settimana e poi ho detto andatene tutti a farvi benedire, non lo faccio perché sono nel posto di lavoro, sono una professionista, sono una persona seria. Se passo quel timbrino sul timbrino, ti dichiaro lì in automatico che io sto bene, altrimenti se sto male me ne sto a me casa. E mi hanno minacciato di provvedimento, disciplina, fai quel cavolo che volete, non me ne frega niente e non sono più, non, queste regole qua stupide, io non sottostavo. E come erano, allora, se vado in un ambiente esterno al mio, è giusto, perché è giusto, non mi conoscono, se vado a fare una visita in ospedale, ma te lo faccio anche domani, il triage, nel senso, non è che ti assicuro che sto bene, mi va bene, ti metto il mio nome e cognome, ma nel mio posto di lavoro, dove ci sto dentro ore e ore e ore.
Cioè, sostanzialmente a te veniva contestato il fatto che tu prendessi delle iniziative tue, che non seguissi dei protocolli peraltro assurdi.
Sì, ma è stato,
Cioè, diciamo,
ma veramente, ma.
spirito di iniziativa che era basato invece su una tua conoscenza, una tua sapienza anche sul terreno veniva contestato a fronte di
No.
protocolli.
No, se lei pensa, il primo progetto, è vero che poi sono stati accompagnati via i residenti, però il primo progetto è partito, tre se ne sono ammalati. Quindi era un progetto, tra virgolette, li tenevamo lì noi, ce li seguivamo noi, tre se ne sono ammalati, il resto è stato salvato tutto, capito? Solo per averli spostati di pochi metri, comunque gli operatori, l'infermiera ero io, era la Claudia, la mia collega, che adesso è andata in pensione, ha avuto la fortuna di riuscire ad andare in pensione e le dirò di più, su base volontaria e tutti gli straordinari, perché io sono rimasta dentro anche 16 ore e mezza una volta, e tutti gli straordinari sono andati, non è che abbiamo messo straordinario, cioè a pagamento, no, no, eravamo in guerra. Una guerra è brutto da dire, ma era un'emergenza, ecco, diciamo, quindi non potevi stare con l'orologio, cioè. Non, e ci avevo famiglia a casa, quindi non è che mi divertivo a star lì ore e ore e ore, ore. Una volta mi sono arrabbiata perché appunto mi hanno lasciato dentro, non gli è fregato a nessuno a venire a darmi una mano per farmi uscire prima perché dovevano entrare alle 7 di sera e alle 7 di sera io avevo già fatto 12 ore e mezza di continuo senza mangiare e bere, ricordo, e andare in bagno. Beh, fatalità quella sera, mi hanno lasciato, cioè sono entrate tardi, è partita un'altra emergenza e quindi le parlo proprio i primi giorni di maggio, no? E lì non ho potuto abbandonare la collega con l'emergenza in atto. Io ho detto, ragazzi, a voi non ve ne è fregato nulla, io ho famiglia a casa, cioè i miei figli in tutto il giorno non mi avevano visto, cioè visto, neanche sentito, perché non c'avevi il telefono, non potevi telefonare, capito? Quello che voglio dire, possono essere le più brave operatrici, più brave infermiere, fregano a massa, umanità zero.
Sì, anche solidarietà zero, direi.
La parte peggiore è stata questa qua che dicevo che i primi giorni è partita col 30 di aprile, me lo ricordo ancora adesso, e i primi 10 giorni di maggio. Vassoi mi portavano da mangiare, io avevo attuato tipo, non so, quando finivano di mangiare io comunque lavavo i piatti, ho chiesto mille volte per farle capire a che punto ero, mille volte se mi portavano un bicchiere con il detersivo dei piatti, sì, ciao Ninetta, e quindi lavavo i piatti con la saugella, con non so, con lo sgrassatore da far schiuma, tutte queste cose qua sotto l'acqua calda, e poi posizionavo al di fuori della porta tagliafuoco, e la roba era disinfettatissima, ma avevo tutte tecniche, disinfettavo, cioè nessuno si è ammalato, però il terrore c'era, questo soprattutto nel primo step. Poi nella seconda ondata tutti si prendevano una mezz'ora di pausa, se ne uscivano, dopo era stato più organizzato tutto, tutto bello, tutto, però in quello c'era più umanità, quindi se qualcuno doveva andare in bagno poteva cavarsi, togliersi il tutto. E poi un'altra cosa, aspetti, nella seconda ondata ci avevamo materiale. Quello che allora è stata l'esperienza mia e di questa collega, più gli operatori, naturalmente perché anche gli operatori hanno avuto la loro buona parte, parlo all'interno del Covid, non è fregato una massa a nessuno. All'inizio, quando nessuno sapeva cosa fare, non fare, eravamo abbandonati a noi stessi, nessuno ci ha detto bravi, questo l'ho detto, ma non perché dovevano dirci, perché comunque potevano dirci siete stati bravi, ma tutti indipendentemente, perché comunque eravamo da soli.
Sì, una totale mancanza di riconoscimento del lavoro che avete fatto, insomma.